Come si manifesta l'insulino resistenza e qual è l'approccio nutrizionale più indicato in questi casi? Oggi lo scopriremo con l'aiuto del dottor Mazza Matteo, dietista con laurea magistrale in scienze della nutrizione umana e che attualmente opera come dietista e nutrizionista clinico e sportivo in varie strutture della provincia di Roma. Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Buongiorno a tutti, io sono Silvia Lazzaris, la conduttrice di NC Podcast e vi do il benvenuto in questa nuova puntata. Se ritieni utili gli argomenti proposti in questo podcast, ti ricordo che è possibile sostenerlo e avere accesso a contenuti inediti effettuando una donazione anche di pochi euro mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nella nota della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. Come anticipato, oggi parleremo di insulino resistenza, dei suoi meccanismi fisiopatologici, ma anche dell'approccio nutrizionale destinato sia alla prevenzione che al trattamento di questa sempre più diffusa condizione clinica. Ora lascio la parola al dottor Mazza, che approfondirà questo interessante argomento.
Come professionisti nell'ambito della nutrizione abbiamo il dovere di trattare e prevenire le patologie attraverso l'alimentazione, sfruttando le conoscenze che la letteratura scientifica ci mette a disposizione. Esistono diverse condizioni patologiche reversibili attraverso l'alimentazione e nella puntata di oggi parleremo della gestione nutrizionale del paziente insulino resistente. Innanzitutto definiamo insulino resistenza come una condizione metabolica che consiste in una ridotta risposta cellulare alla stimolazione dell'insulina da parte dei tessuti bersaglio, ovvero il fegato, i muscoli e il tessuto adiposo. Quando si instaura insulino resistenza, l'organismo non risponde fisiologicamente all'insulina, ormone peptidico secreto dalle cellule beta del pancreas con ruolo nella regolazione dell'omeostasi glucidica. Se non trattata in tempo, la beta cellula non riesce più a soddisfare il fabbisogno di insulina e la condizione di insulino resistenza può evolvere in prediabete e diabete di tipo 2. La resistenza centrale all'insulina è un difetto fondamentale nell'obesità e nel diabete di tipo 2, rappresentando il fattore chiave nel quadro della sindrome metabolica. Risulta collegata ad un ampio spettro di condizioni patologiche come la steatosi epatica non alcolica, la disfunzione endoteliale, la malattia renale cronica, la sindrome dell'ovaio policistico, il deterioramento cognitivo ed alcuni tumori endocrini, compreso il cancro al seno. I meccanismi fisiopatologici che causano l'insulina resistenza sono diversi. Abbiamo una causa ormonale quando gli antagonisti dell'insulina come il cortisolo, l'adrenalina o il GH sono presenti in quantità eccessive, come accade ad esempio nella sindrome di Cushing o nella disregolazione dell'asse ipotalamo-ipofisi sul reno. Oppure a seguito di un ridotto effetto delle incretine intestinali, coinvolte nel rilascio dell'insulina e nella secrezione di glucagone. Abbiamo anche un'origine farmacologica, ad esempio a seguito di lunghe assunzioni di corticosteroidi, e un'origine genetica quando il recettore insulinico è inattivo o inefficiente. Al giorno d'oggi è ben noto che iperalimentazione e sedentarietà siano i fattori di rischio principali per lo sviluppo di insulino resistenza. Nell'obesità, infatti, la desensibilizzazione dei recettori dell'insulina e la produzione sbilanciata di adipochine proinfiammatorie portano allo sviluppo di insulino resistenza e alle relative complicanze metaboliche, che sono potenzialmente reversibili attraverso strategie nutrizionali e modificazioni dello stile di vita del paziente. L'obiettivo nutrizionale nella gestione del paziente insulino resistente è il ripristino della sensibilità glucidica attraverso una dieta principalmente ipocalorica. Secondo la letteratura scientifica, la dieta mediterranea rappresenta la principale forma di dietoterapia nella prevenzione dell'insulino resistenza e delle condizioni associate alla sindrome metabolica, in quanto previene l'accumulo di massa adiposa e la risposta infiammatoria correlata all'obesità. Una meta-analisi di 12 studi ha mostrato che una maggiore aderenza alla dieta mediterranea è associata ad un rischio inferiore del 19% di sviluppare sindrome metabolica, migliorando i suoi singoli componenti, come la circonferenza della vita e la pressione arteriosa. Un regime dietetico ipocalorico che rispetti la dieta mediterranea è costituito da una quota di carboidrati che va dal 35 al 45% rispetto al monte calorico totale, i grassi si attestano tra il 35 e il 45% ed una quota proteica corrispondente al 15-18% delle chilocalorie giornaliere. Sulla base delle evidenze scientifiche che abbiamo a disposizione, un piano dietoterapico che miri a ripristinare la sensibilità glucidica deve contenere innanzitutto una buona quantità di fibre, intorno ai 30-40 grammi al giorno, indispensabili nel modulare il picco glicemico. Deve contenere cibi contenenti amido resistente, in quanto, a differenza dell'amido assimilabile, riduce la glicemia postprandiale e migliora la sensibilità insulinica. Deve eliminare l'assunzione di acidi grassi e grassi trans, fonti di grassi principalmente provenienti da acidi grassi insaturi. Deve ridurre il rapporto tra omega 6 e omega 3 e deve tener presente il carico glicemico del pasto più che l'indice glicemico del singolo alimento. In generale è doveroso ricordare che da professionisti del settore dobbiamo adottare qualsiasi personalizzazione del piano dietetico che serva ad aumentare la compliance da parte del paziente, che sappiamo rappresenta la chiave nel raggiungimento di qualsiasi obiettivo nutrizionale e di salute. Tornando alle caratteristiche della dieta mediterranea, un ruolo importante che passa spesso in secondo piano sono le fonti di antiossidanti naturali che la dieta mediterranea include, come ad esempio gli antociani, appartenenti alla famiglia dei flavonoidi che possiamo ritrovare nei vegetali violacei come uva rossa, frutti di bosco, melanzane o ciliegie, o il resveratrolo presente nella buccia dell'acino d'uva, nell'arachidi e nel cacao. Studi in vivo e in vitro su modelli di pazienti con insulino resistenza dimostrano come i composti stilbenici, tra cui il resveratrolo, siano in grado di modulare diverse vie molecolari, compresa quella del recettore dell'insulina, la MPK e della sirtuina 1. La sirtuina 1 è coinvolta nella regolazione della biogenesi mitocondriale, nell'infiammazione e nell'omeostasi del glucosio, mentre la MPK è una chinasi che regola l'ossidazione degli acidi grassi e l'assorbimento del glucosio. Parallelamente a dei protocolli nutrizionali, è indispensabile incentivare il paziente all'attività fisica. L'esercizio fisico rappresenta infatti una pietra miliare nella prevenzione e nel trattamento dell'iperglicemia cronica, grazie al suo ruolo nel ridurre i picchi glicemici postprandiali. Il muscolo scheletrico sappiamo infatti che è uno dei principali protagonisti nei meccanismi di uptake del glucosio. In risposta ai segnali contrattili che avvengono durante l'esercizio, aumenta la richiesta energetica del muscolo scheletrico ed avviene la traslocazione sulla membrana plasmatica del glucotrasportatore GLUT4. Per facilitare l'assorbimento del glucosio attraverso meccanismi insulino indipendenti. L'attività fisica aumenta l'espressione muscolare di GLUT4, permettendo un efficace assorbimento del glucosio all'interno del muscolo e contribuendo così alla regolazione glicemica. È stato dimostrato che bastano appena 10-15 minuti di camminata dopo il pasto a ridurre il picco glicemico postprandiale e migliorare il controllo glicemico nelle 24 ore rispetto ad adulti con prediabete. Con i dati che abbiamo a disposizione possiamo affermare che l'insulino resistenza è una condizione reversibile. Agendo attraverso un protocollo dietoterapico lievemente ipocalorico che rispetti la dieta mediterranea, si raccomanda inoltre di eseguire almeno 150 minuti di esercizio fisico a settimana ad intensità moderata.
Ringrazio il dottor Mazza per la sua relazione. Dovendo riassumere gli aspetti essenziali, possiamo dire: l'insulino resistenza è una condizione caratterizzata da una ridotta risposta cellulare alla stimolazione dell'insulina da parte dei tessuti bersaglio, ovvero fegato, muscoli e tessuto adiposo. Tale condizione predispone al prediabete e al diabete di tipo 2, ma è anche associata ad altre condizioni, come la steatosi epatica non alcolica, la disfunzione endoteliale, l'insufficienza renale cronica, la PCOS e molte altre. Le sue cause possono essere ormonali, genetiche, farmacologiche, a cui si aggiungono come fattori di rischio la sedentarietà e un'iperalimentazione. L'obiettivo della gestione nutrizionale in questi pazienti è il ripristino della sensibilità glucidica attraverso una dieta ipocalorica basata sul modello mediterraneo. È necessario integrare tale approccio a dell'attività fisica regolare. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn e sui canali YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info@ncpodcast.net. Se desideri sostenere NC Podcast, non esitare a lasciare una recensione dalla piattaforma da cui ascolti questo podcast. Ringrazio ancora il dottor Mazza per il suo contributo. Per oggi è tutto e vi do appuntamento alla prossima puntata.